SBS Italian.
A distanza di oltre 30 anni dalla scomparsa di Lynette Dawson, si riapre il caso che è stato al centro di un podcast di successo, Teacher's Pet, che ha avuto milioni di download e ha vinto anche il Gold Walkie Award. Chris Dawson, che è il protagonista di questo podcast, verrà incriminato per la scomparsa di sua moglie. Lynette Dawson scomparve dalle spiagge di Sydney nel 1982 e nonostante due investigazioni separate non avessero portato a nulla, si riaprirà il caso. Chris Dawson, il marito, ha sempre professato la sua innocenza e di essere sempre stato all'oscuro di dove fosse finita la moglie Lynette Dawson, salvo pochi giorni dopo la scomparsa portarsi in casa quella che ai tempi era la sua amante, che diventerà poi sua moglie, e poi 6 anni più tardi lo lascerà temendo per la sua vita. Noi parliamo di questo caso, ma non dal punto di vista dei dettagli, visto che è una faccenda riservata alla polizia, ma dal punto di vista dei cold cases, i casi freddi, come si possono recuperare, come ci si approccia all'investigazione. Lo facciamo insieme a Paola Magni, che è un'entomologa forense di stanza a Perth nel Western Australia. Buongiorno Paola e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Paolo, innanzitutto uno dei punti chiave di questo caso è che Lynette Dawson scomparve nel 1982 e il suo corpo non venne mai ritrovato. Quanto è importante per un caso di omicidio, per un processo, il fatto che ci sia o meno un corpo, un cadavere?
Beh, è assolutamente fondamentale perché prima di tutto c'è sempre la possibilità che la persona sia semplicemente scomparsa perché ha voluto scomparire. Ha per esempio preso un aereo o una nave ed è andata via. Ci sono casi giudiziari del passato che effettivamente hanno provato questo. Il caso è rimasto aperto per anni, oppure il caso è stato risolto pensando che la persona che avesse ucciso questa persona fosse il personaggio X o Y, imprigionato, ed è diventato invece un caso di quello che si dice miscarriages of justice, un caso di ingiustizie, perché qualche anno dopo, anche qualche decennio dopo, quella persona effettivamente è stata ritrovata viva e vegeta da qualche altra parte, che si è rifatta una vita e che di conseguenza ha rovinato la vita della persona che è stata incriminata per quel caso lì.
Nel caso in questione la polizia ha dichiarato che ritrovare gli arresti di Lynette Dawson non sarebbe essenziale per risolvere il problema. Questo significa che le prove circostanziali sono forti abbastanza per l'incriminazione di Chris Dawson?
Le prove circostanziali possono essere estremamente importanti, però chiaramente trovare un corpo permette di trovare prove aggiuntive e non solo circostanziali che possono incriminare la persona sotto investigazione, quindi il sospetto del caso.
Questo è un caso molto vecchio, risale al 1982, sono stati anni di indagini fatte male dalla polizia, poi riprese grazie ai familiari e agli amici di Lynette Dawson, che sono ritornate alla luce grazie a questo podcast Teacher's Pet, che ha avuto molto successo, che però pone anche un altro problema agli investigatori, il famoso processo da podcast. In questo caso non si compromette l'indagine oppure una eventuale condanna o assoluzione da parte di una giuria?
Beh, sicuramente una giuria deve essere preparata a non essere, come si dice, biased da quello che è l'influenza dei media su un caso specifico. Ora, in una situazione di un caso criminale ci sono 3 possibili vie. Una è che il caso venga effettivamente risolto e di conseguenza il caso venga chiuso. Una seconda è che il caso è aperto, quindi sotto investigazione, nel momento in cui questa investigazione è aperta ci sono dei soldi e degli interessi che si stanno portando avanti perché questo caso rimanga aperto, e di solito rimane aperto perché c'è un interesse da parte di qualcuno, specificatamente del pubblico che sta intorno al caso, che sta facendo pressione perché questo caso venga considerato, che venga mantenuto aperto, perché invece ad un certo punto c'è la terza possibilità, che il caso venga chiuso ma che rimanga insoluto. E il motivo per cui viene chiuso anche se è insoluto è perché non ci sono più soldi da devolvere nelle investigazioni del caso specifico, o perché non ci sono più prove da considerare, o perché l'interesse da parte delle persone diciamo del pubblico, che possono essere familiari, ma semplicemente anche persone della, insomma, che fanno parte semplicemente dell'opinione pubblica, che non fanno più pressioni sul caso, non hanno più interesse nel caso e di conseguenza il caso perde di importanza, perde di priorità rispetto ai tanti casi che ogni giorno purtroppo vengono a bussare alla porta della polizia. Quindi in realtà da una parte il podcast o i media, anche questo Making the Murderer, che è molto famoso in questo momento su Netflix, stanno facendo tanto dal punto di vista di dare un po' il bias alle persone del pubblico, ma allo stesso momento mantengono alto l'interesse del caso per mantenere il caso effettivamente aperto. Quindi diciamo che sono i due lati della medaglia.
Insomma, non c'è l'uno senza l'altro. Dicevamo, il ritrovamento degli arresti potrebbe essere essenziale per risolvere questo caso, però è dal 1982 che non si riesce a trovare nulla. Come ci si comporta, come una squadra di investigazioni si comporta quando non si sa dove è un cadavere?
Beh, dipende tantissimo dall'ambiente in cui si sospetta il cadavere sia. Ci sono nuove tecnologie che possono essere utilizzate soprattutto in ambiente terrestre per trovare un cadavere. Vengono utilizzati dei metodi geofisici, vengono utilizzati dei georadar, oppure viene fatto volare un elicottero o un drone con dei dispositivi a raggi infrarossi o iperspectral camera. Questo però dipende anche dal periodo in cui i resti sono rimasti nell'ambiente, perché se il cadavere è nell'ambiente da poco tempo, l'attività entomologica, l'attività degli insetti è massiva sul cadavere, che produce di conseguenza molto calore e di conseguenza raggi infrarossi o termocamere possono essere molto molto utili per il rinvenimento di un hotspot, un punto caldo in un ambiente in cui questo punto caldo non ha senso di essere.
Però in questo caso appunto caldo, abbiamo detto la scomparsa che sarà nel 1982.
Esatto,
ere geologiche fa.
Problema. Esatto. Questo invece potrebbe essere un buon caso per utilizzare un georadar, che è praticamente un dispositivo che somiglia ad un carrellino che viene portato sul terreno e che emette delle onde di diverso tipo che ritornano indietro e ci fanno avere informazioni di cosa c'è sottoterra. Chiaramente la fotografia che viene fuori nel monitor non è effettivamente c'è una lattina, c'è una moneta, c'è un osso, eccetera. Bisogna effettivamente interpretare quello che viene visto, non è esattamente semplice. E questo ovviamente dipende dal tipo di terreno, da quanta umidità c'è nel terreno, dal tipo di composizione del terreno stesso, da quanto profonde eventualmente sono le ossa. Quindi questo potrebbe essere un problema. Di conseguenza la cosa migliore che si può fare in questi casi è avere dei dispositivi biologici, che sono, indovina un po', i cani da cadavere.
Cani da cadavere, come funzionano?
I cadaver dogs sono dei gruppi cinofili collegati alla polizia, ma non necessariamente collegati alla polizia, perché in questo caso, per esempio, in questa nasale è un gruppo di volontari che fa il training a questi cani, che specificatamente imparano a distinguere gli odori del sangue e degli odori dei fluidi di decomposizione e degli odori delle ossa e anche dei denti. Quindi loro sono
però appunto, scusami se ti interrompo, in questo caso ci sarebbe poco da fare anche per un cane.
No, questo genere di animali qui riescono a determinare la presenza di ossa che sono nel terreno da moltissimo tempo, addirittura ere paleontologiche, abbiamo dei riscontri positivi per quanto riguarda il loro lavoro.
Ma allora scusami, con così tante opzioni a disposizione della polizia, come mai non si è trovato ancora il corpo di Lynette Dawson?
Beh, dipende tantissimo dai primi accertamenti che sono fatti. Effettivamente l'ambiente è enorme, quindi se non si sa almeno dove iniziare a cercare, anche lasciare un cane a disposizione un terreno enorme, non si può avere poi una risposta definitiva. Ci sono tantissimi motivi, a volte semplicemente non ci sono i cani da cadavere. Per esempio in Italia ci sono a Milano, ma non ci sono da altre parti d'Italia, fino a che perlomeno io ero in Italia. Qui in Australia li abbiamo collegati ad un gruppo di volontari vicino Perth, ma se qualcosa succede al nord effettivamente loro non li hanno e quindi bisogna avere poi dei contratti fatti con i volontari e la polizia, e a volte queste cose richiedono tempo. Un georadar non è a disposizione della polizia sempre.
Alla fine la cosa più pratica e più economica da fare è fare gli scavi veri e propri, e lo scorso settembre sono stati fatti nella casa di Chris Dawson del 1982, ma non venne ritrovato nulla.
Sì, sicuramente lo Human Remain Recovery Activity è qualche cosa che può fare chiunque, fondamentalmente un lavoro pseudo-archeologico in cui fondamentalmente si scava con dei criteri specifici, perché non si può scavare con un escavatore, per esempio bisogna farlo piano piano, ogni layer della terra viene tolto, vengono fatte fotografie, eccetera, bisogna avere tutte informazioni, diciamo, sia geologiche che geografiche per poi mantenere le prove nello stesso posto. Se trovi l'osso deve rimanere nel terreno per un certo periodo per fare tutti gli accertamenti. Non è esattamente un lavoro né economico, perché c'è semplicemente da mettere di mezzo persone che scavino, però è abbastanza lento, e se non si hanno prove preliminari che quello potrebbe essere il luogo adatto, è un lavoro fatto fondamentalmente, si perde un sacco di tempo e basta.
Chris Dawson, quindi l'ex marito di Lynette Dawson, verrà estradato dal Queensland al New South Wales, dove dovrebbe venire incriminato per il suo omicidio. Abbiamo detto prima che questa vicenda è stata oggetto di due inchieste che vengono definite coronial investigations. Chiariamo questo fatto, il famoso coroner. Noi siamo abituati a vedere nei telefilm americani il coroner come una specie di dottore, però è una figura un po' strana, che noi italiani non siamo abituati, è una figura proprio tipica anglosassone.
Sì, è una figura tipica anglosassone, esiste in Australia, in Canada, ad Hong Kong, in Irlanda, in Nuova Zelanda, in Polonia, addirittura in Sri Lanka, ma nasce come figura professionale nel Regno Unito, nella UK. Infatti la parola coroner ha la stessa radice di crown, infatti era un ufficiale che lavorava per la corona stessa, ed è fondamentalmente un ufficiale giudiziario. Solo un po' di anni fa questo ufficiale giudiziario doveva essere un medico. Adesso come adesso, questo ufficiale giudiziario, il coroner, ha una preparazione da pubblico ministero specializzato nell'identificare le cause e le circostanze della morte. È la persona che, diciamo, è di tramite tra la scena del crimine, punto interrogativo, e la scena del crimine, punto esclamativo. Cioè la persona che determina se quella morte è naturale e di conseguenza si va per riscontro semplicemente delle cause di morte, eccetera, oppure se bisogna iniziare un'investigazione criminale e di conseguenza chiamare il medico legale, il pubblico ministero, eccetera, eccetera.
Senti, in conclusione, abbiamo visto, questo è un vero e proprio cold case, risale al 1982, è da anni che la polizia sta sbattendo la testa per cercare di trovare una soluzione. Chris Dawson, al centro della storia, proclama la sua innocenza da anni, dicendo che la donna è sparita, se n'è andata e lui ha perso le tracce. La sua famiglia dice ci sono prove che Lynette Dawson fosse in vita dopo aver lasciato la casa. Insomma, è parecchio difficile riuscire a trovare la verità in questa storia complicata. A distanza di anni, quali sono le possibilità che un caso del genere si possa risolvere? E in generale, quanti sono le percentuali di cold case risolti?
Allora, dipende dal tipo di cold case. Allora, in alcune circostanze il cold case viene chiuso perché non ci sono le prove o non c'è interesse, in altri casi un cold case viene riaperto, perché il cold case è un caso fondamentalmente chiuso, in cui non c'è più un interesse investigativo, sino ad un certo punto, in cui capita qualche cosa. E a volte è il ritrovamento di una prova, a volte è qualcuno che decide di un pentito di confessare o di dare delle informazioni che portano alla riapertura del caso, oppure è un'altra situazione in cui la persona che viene... cioè il caso è chiuso, risolto in una maniera in cui una persona sospetta viene considerata il criminale in questione, che però viene considerato un caso di miscarriage of justice, quindi si trovano delle prove che lui non è la persona che ha commesso il crimine e di conseguenza si riapre il caso, e magari questa persona stessa che fornisce più informazioni, oppure semplicemente la scienza si è portata così avanti che le prove che una volta non erano significative ora lo sono. Il DNA, per esempio, adesso sta andando veramente a livelli stellari, abbiamo la possibilità di identificare la presenza di tracce minuscole che chiaramente nel 1982 non era possibile, e quindi è tutto un po' in crescendo dal punto di vista scientifico, e ci sono sempre più possibilità. Detto ciò, bisogna stare anche molto attenti, perché tutte le volte che viene riaperto un caso che viene risolto in maniera alternativa, molti altri casi si aprono con un punto interrogativo, dicendo ma allora se quel caso si poteva risolvere in quella maniera, anche il mio caso, di me che sono in prigione, si potrebbe riaprire, e di conseguenza molti casi possono venire riaperti e il sistema giudiziario potrebbe essere sotto investigazione se stesso, diciamo come credibilità del sistema di giustizia o credibilità della polizia stessa, quindi potrebbe essere un lato oscuro della forza, se vogliamo così parlare.
Paola Magni, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.